Noi non molliamo mai, non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine, poi vediamo partita per partita come andrà, però sicuramente non molleremo mai.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Penso che tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse inserendo la VAR. È impossibile che questo gol non sia stato annullato.
Mister Inzaghi interpreta, devo dire, lo spirito della società in questo momento, uno spirito molto arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi. L'espulsione di Maggiore, c'era un evidente fallo ovviamente di Gatti, l'espulsione. Ci prenderemo al giusto tempo e da domani mattina, tra l'altro c'è anche un'assemblea di Lega, inizieremo a puntare un po' i piedi.
Ho sempre detto che il VAR è una roba soggettiva, l'ho detto 7 anni fa, l'ho detto 6 anni fa, l'ho detto 5 anni fa, l'ho detto 4 anni fa, l'ho detto 3 anni fa, l'ho detto 2 anni fa, l'ho detto 1 anno fa, l'ho detto oggi e poi lo dico domenica prossima. Il VAR è soggettivo, punto. E bisogna accettarlo per così com'è. L'importante è non farlo passare per oggettivo, perché l'oggettività nel tennis c'è una pallina che picchia fuori dalla riga o dentro la riga. La soggettività sono i falli, sono, e quindi è inutile stare a discutere perché non ha senso.
Forse abbiamo qualcosa in più da lamentarci noi della Roma, probabilmente per gli episodi, però faccio fatica a lamentarmi di Aureliano perché ha arbitrato in un contesto che è veramente difficile. Poi ci sono stati 14-15 falli per parte, noi 6 ammoniti e loro 1. L'episodio del rigore, poi c'è stato sicuramente il gol di Scamacca sul quale noi abbiamo tanto da dire.
Nessun tesserato della Roma parlerà al termine di questa partita. La spiegazione che ci è stata data dall'ufficio stampa è che preferiscono non commentare questa partita.
Stavo pensando che dopo 25 anni a questo microfono, un quarto di secolo di lunedì così, ne avrò vissuti un migliaio più o meno. Classica domenica italiana, piena di cianfrusaglie arbitrali, della quale discuteremo grosso modo fino a mercoledì, giovedì, e che comunque farà giurisprudenza, perché tutti gli episodi tra qualche mese o anno ci ricorderanno, come in Inter Verona quella volta lì. Per la cronaca, importasse a qualcuno, la corsa scudetto resta molto bella, viva e serrata, e in zona Champions non si capisce più una mazza. Se non ho vissuto un migliaio, Ivan Zazzaroni ne ha vissuti di più, secondo me. Ciao Ivan.
Sicuro. sicuro. Tu sei molto più giovane di me, perché tu cosa hai, 80 anni?
Sì, più o meno la roba del genere.
No, ma infatti, però guarda che è bello così, bello. È vivace, è vitale. Quando quelli che dicono no, ma dovrebbero parlare di giocate, quanti giornalisti e quanti appassionati sono in grado di interessarsi alle giocate?
Hai ragione, Ivan.
Hai visto quella? No, è bello così, uno si sente vittima, l'altro si sente carnefice, ma non accetta di essere carnefice, anzi no, è vittima, è il palazzo, non il palazzo, e sto...
Ma guarda, è sto... oggi ricordi
così,
gli anni,
ma il calcio è sempre stato.
Sì, ma guarda, ma io ti dico una cosa, oggi giustamente ricordi Gianluca Vialli, no, all'inizio del tuo pezzo, dicendo sì, questa Juve gli sarebbe piaciuta. Io ricordo, pochi se lo ricordano, molti anni fa, quando si discuteva mettiamo il VAR, Gianluca diceva, ma secondo me il calcio è bello così perché se no al lunedì che devi dire, cioè lasciamolo vivere in pace il calcio, naturalmente. E io mi sono sempre rifatto questo pensiero, tanto che mi ritrovo nelle parole di Allegri, ad esempio, che dice, ma lasciamo stare, non c'è niente di oggettivo, è tutto soggettivo.
Quindi... però il VAR doveva ridurre la soggettività e molti episodi sono stati, molti errori sono stati cancellati dal VAR, ma tanti altri invece sono stati amplificati. La cosa pazzesca è che con il video ci sono centinaia di migliaia di persone che in tempo reale oggi vedono, rivedono l'azione e possono dare un giudizio molto più oggettivo.
Sì.
E quindi è complicata la cosa. Il problema di base, io ieri sera a Pressing ho lanciato un'idea. Ah. E secondo me la cosa più da fare è di creare delle nuove squadre arbitrali.
Aspetta, faccio fatica a sentirti, ma tra poco lo farò. Di creare nuove squadre arbitrali.
Poi ti come un tempo, ti ricordo, mi senti?
Sì, c'è, adesso sì.
Un tempo c'erano l'arbitro aveva i suoi guardaline di riferimento, no?
Sì.
Allora a questo punto crei delle squadre arbitrali con VAR, AVAR, cioè 5-6 arbitri che vanno sempre insieme, che quindi conoscono il proprio linguaggio, il loro metodo, il loro sistema, non c'è competizione interna. Io credo che questa sia una soluzione, cioè creare delle autentiche squadre. E poi verificarle evidentemente di volta in volta, però è l'unica cosa, perché tu non puoi cambiare. Una volta l'arbitro c'ha uno, poi c'ha un altro, poi c'ha uno che è molto esperto, poi c'è uno che è meno esperto, e non si capisce una mazza. Per cui, e poi c'è qualcuno che proprio non sa stare al VAR. Ne abbiamo visti anche recentemente.
Guarda, sai, Ivan, ieri è intervenuto Gianpaolo Calvarese qui, che a me è molto simpatico. Sì, e lui diceva: ma i varisti adesso sono in buona parte arbitri dismessi per limiti tecnici. Grosso modo sono delle pippe, cioè gente che non ce l'ha fatta e che adesso la mettono al VAR. E questo è qualcosa su cui riflettere, perché c'è Valeri, ce ne sono alcuni che sono stati grandi arbitri, altri, diceva, molti altri sono arbitri che non ce l'hanno fatta e adesso li hanno messi lì.
Sì, perché sono degli equilibri interni all'interno dell'AIA, appunto, che non li cacciano, non sono i prepensionamenti non ci sono.
Sì.
Quindi quando uno arriva a 45-46 anni lo rinnovano. Ma è vero quello che dice Calvarese.
Oh.
Ci sei l'amico dell'amico, il cugino, quello bravo, quello meno bravo.
Allora,
quello...
Prima da nessuna parte, altro che squadre arbitrali, scusa. Se le logiche sono queste, dove
si
vai?
Può fare... No, oggi è difficile fare una selezione anche per una crisi di vocazioni, evidentemente. Però secondo me dovrebbero arrivare a una soluzione di questo tipo, che tra l'altro è indolore, ma consentirebbe di avere comunque un gruppo di lavoro che funziona sempre. Può anche sbagliare se vogliamo, ma che ha un suo metodo di comunicazione.
Questo è corretto. Comunque Inter Verona è stato un caso di scuola, di quelli che appunto ricorderemo tra un bel po'. Cioè abbiamo un gigantesco errore a favore della squadra A, la compensazione a favore della squadra B che non ne approfitta, il dirigente della squadra B che si indigna e l'allenatore della squadra A che dice che vabbè, anche a lui sono successe cose così, e poi via di tifo. E poi anche qui tu dicevi prima le immagini, però poi sui social vedi che ognuno trova l'angolazione, il fotogramma che gli fa comodo a lui e lo spamma da tutte le parti.
Sì, ma questo è abbastanza normale, soprattutto con la televisione la puoi girare come vuoi, anche fuori gioco.
È bravo,
puoi
fare
quello che ti pare da questo punto di vista, però io credo che ieri, per grande onestà, uno che non vede, come la chiamiamo, la sbracciata, gomitata, chiamalo come ti pare, di bastoni, ma riesce a vedere il tocco di piedi di Darmian su Magnani, cioè, ti lascia un perplesso. Cioè, ma poi soprattutto... Non ti rendi conto che una roba del genere la vedono tantissime persone e tu in qualche modo mini la credibilità della tua categoria? È questo che mi chiedo. Cosa ti passa nella testa in quel momento?
No, beh, questo è chiaro, no? D'altra parte il VAR funziona benissimo su i rigorini micragnosi tipo quelli di Milan-Empoli. Su quelle cose lì funziona benissimo, no? Su quelle altre cose io la derubrico come gigantesco errore, grandissima svista. E con Nasca che verrà mandato a fare il VAR in bici di dove ti pare a te, oppure non glielo faranno fare per un po', questo non lo so. Fatto sta che poi si dice però l'Inter è favorita e la Juventus è sfavorita e favoriscono quelli e non favoriscono quegli altri, perché poi è lì che arrivi, tu lo sai bene.
Sì, ma per gli juventini gli interisti hanno il palazzo a favore, per gli interisti gli juventini l'hanno avuto per tanto tempo, ma questo fa parte proprio delle dinamiche nostre di linguaggio e del tifo. Il palazzo che aiuta e quello che non aiuta. Ieri ho fatto una battuta che non era tanto una battuta.
Sì, ho sentito.
Ho detto che ci sono dirigenti che sono più bravi di altri e fanno bene, perché il lavoro del dirigente è anche quello di essere presente. metterci il faccione, andare in Consiglio federale, determinare in Lega, ed è quello che ha sempre fatto Marotta negli ultimi anni, ma non era un atto d'accusa, era l'atto d'accusa nei confronti di chi non lo fa. Allora io faccio un esempio, faccio dei nomi però che non si offendano. Quando parla Marotta di calcio in televisione o nelle varie sedi, avrà più credibilità di Fabiani, Meluso, Pinto, quelli che, cioè, è ovvio, è nel mondo del calcio, lo conosco da 35 anni. Quindi io credo sinceramente che queste cose qua, poi alla fine, in qualche modo, un piccolo condizionamento, un grande condizionamento, cioè ci può anche essere, ma non dal punto di dire che i diabeti ti favoriscono o cose del genere, ecco.
Senza retropensieri, cioè tu dici semplicemente una questione di rapporti.
Io retropensieri, guarda, io vivo nei retropensieri, chi fa il calcio vive nei retropensieri da sempre, perché ogni tanto succedono cose tipo Calciopoli o altre cose, per cui pensare, adesso lascia stare, questo è un esula dal discorso che ho fatto fino adesso, però noi siamo molto, come posso dirti, voglio essere molto realista, molto concreto, pensare, spero, ma pensare che un mondo, un settore industriale che genera miliardi di euro sia pulito, io faccio fatica. L'ho sempre fatto fatica, sarò malizioso, sarò dietrologo, sarò tutto quello che vuoi, una brutta persona, ecco, sono una brutta persona.
Ma dai, non buttarti giù così, ti voglio
però io spero veramente. Poi hai visto antiscandali dappertutto, quindi voglio dire,
no, capito, però quando io
meno ce ne sono, meno ce ne sono meglio, ecco, voglio dire.
No, poi detto tutto questo, mi va bene tutto, però se oggi si scagliano contro l'Inter, contro Marotta, eccetera, e quella cosa lì, poi però c'è un rigore che dai, un rigorino che dai al Verona al minuto numero 100, io quella la leggo non come nella peggiore delle ipotesi, compensazione per una vaccata che hai fatto prima.
Io credo che Marotta e Ausilio stiano facendo i miracoli, perché con una società commissariata, anche se la gente non è il termine che non amano, fanno mercato senza soldi, fanno squadre, le squadre sono forti, il cinese non torna dalla Cina, ci sono voci di vario genere, è uno che sa fare il suo mestiere, poi che ti possa piacere o meno, questo è un altro tipo di discorso.
Pierluigi Pardo, buongiorno.
Auguri Carlo, auguri.
Grazie amico. Auguri. Mio, grazie.
Ma l'hai detto?
No, non ho detto nulla.
Auguri.
Sei finalmente tornato a fare qualcosa di importante nella vita.
Sì, sono tornato a fare papà. Cioè, tornato a fare.
Come? Aspetti un altro bambino?
No, già fatto Ivan, il giorno della Befana.
Nina, che tra l'altro a un certo punto c'era il pericolo che nascesse, pericolo insomma, stiamo giocando ovviamente, però è una battuta che mi ha mandato Carlo l'altro giorno, c'era il problema che poteva nascere venerdì sera fra la Virtus e l'Olimpia e insomma diventava un po' un casino,
non mi avrebbe fatto piacere insomma,
e invece
diciamo
è stata subito, vedi, molto carina, molto corretta, non so se la mamma abbia apprezzato.
Esiste solo una squadra, si chiama Virtus di Bianconera.
No, ma secondo me ne esistono due. Magari quattro adesso a me.
Ne esistono tante.
Ma l'hai chiamata tante. Nina Genta?
Sì, ti piace?
Sembra un nome albanese. Nina Genta.
International, no?
È un po' cacofonica.
Nina e Diego.
Apprezzo le cacofonie.
Sembrano due cuori nella pallavolo. Nina e Diego, due cuori nella pallavolo. Allora, che cosa state parlando di VAR? Scommetto.
Sì, no, dato che prima di salutare Ivan, così almeno parliamo anche di altro. Il finale di partita della Roma di ieri, come.
No, però io ne parlo volentieri, se no sembra che io non voglia parlare.
No, ma guarda che tanto andiamo avanti per tutta l'ora.
Il finale di partita è stata una partita molto muscolare, quando c'è di mezzo l'Atalanta e quando c'è di mezzo la Roma, perché sono squadre comunque che ci mettono tutto, nervi e tutto il resto, gestita secondo me non bene dall'arbitro, non bene, e vabbè, poi Mourinho ha reagito male, Gasperini si è lamentato, quindi vuol dire che o ha fatto troppo bene o ha fatto troppo male, perché se lamentano tutti qualcosa,
no,
qualcosa,
ma ieri era giornata, dai, se ieri non ti lamentavi non eri di moda, quindi
ma no, ma ieri io ti dico, sul gol di Scamacca anch'io ho avuto qualche dubbio, e però dopo la spinta di Bissek, ormai gli arbitri sono tutti molto attenti a queste cose, vedi anche gli episodi precedenti. Per il resto molti falli, molti ammoniti, che te devo dire, ci sono arbitri che queste partite fanno fatica a gestirle.
Sì, non è non facilissimo, Pierre.
Sì, insomma, la solita battaglia Roma-Atalanta, la solita battaglia dialettica, fisica. A me sembra che insomma la Roma dia qualche segnale di crescita, però le manca qualcosa per fare il salto in classifica. Tra l'altro occhio alla Lazio, perché tre vittorie consecutive le consentono di chiudere il giro d'andata,
tutto un gran casino, si capisce più niente, zona Champions è un meraviglioso casino.
Hai detto casino, pensavo fosse il mio telefono, pensa che livello c'ho ormai di paura. No, lì è una seconda Serie A, nel senso che se le cose vanno come prevedibile, il Milan si prende uno dei primi tre posti e quindi c'è un mini campionato dove lo scudetto è arrivare quarti. Ed è uno scudetto che può vincere la Lazio, che può vincere il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, il Napoli, la Roma, pure il Torino, voglio dire, cioè è nuvola alla mano, no, sai.
Ma meno male.
Tutto ha un valore statistico, tutto ha un valore statistico. Dopo un girone, se sei lì, vuol dire che ci puoi stare. Quindi, secondo me, queste squadre che abbiamo enunciato sono tutte in grado di poter lottare. È chiaro che hanno anche statisticamente una probabilità su 7, quindi parliamo del 14%, mettendole tutte alla pari. E quindi è complicatissimo. Sono le sette sorelline.
Ma è bellissimo.
Sorelline che cercano il quarto posto.
Ma io chiudo a Ivan proprio con questo messaggio di pace, un messaggio ecumenico. È tutto bellissimo. Al di là, sopra tutta sta polvere, ste nuvolone, no? Di lamentele, tutto meraviglioso, perché c'è un bel duello scudetto, grazie a Juventus, peraltro. E c'è, vabbè, il Milan che sta lì a galleggiare, e sotto è tutto un meraviglioso macello di nulla, cioè di cui non si capisce niente.
In cinque punti ci sono un sacco di squadre. Sì, beh, bellissimo. Speriamo di avere il quinto posto, sarebbe molto bello avere il quinto posto anche. E magari il sesto, il settimo, l'ottavo, il champion.
Il quattordicesimo. Ciao Ivan, grazie.
Ciao, baci.
Allora, adesso cominciamo a parlare con gli ascoltatori, così ti diverti anche tu con le cose arbitrali. No, adesso arrivano. No, ma dicevo che prima era classica domenica italiana, no, Pier? Noi siamo qui da, io e te, da una dozzina d'anni. Io da 25 facevo un conto, ne avrò vissuti mille di lunedì di questo tipo. Oggi è il giorno in cui si lamentano tutti, fino a giovedì, mercoledì, giovedì parliamo di tutto questo, di questa serie di errori. Poi arriverà da Terocchi, poi ci sarà Open VAR, e poi faranno sentire degli episodi, e poi faranno giurisprudenza, e poi si ricomincia da capo.
Sì, allora, è successo quello che è successo altre volte a livello di lamentele, sicuramente, però insomma, diciamo, è successa una cosa in questo weekend che non è normale, nel senso che è successo un errore conclamato, grosso, a occhio nudo, e sono curioso di capire. Fra una settimana più o meno a quest'ora starò preparando Supertele e cercheremo di capire, mentre ringrazio per il passaggio questi nostri amici, grazie, e cercheremo di capire che cosa si sono detti, perché è veramente una cosa ad oggi difficile da immaginare.
Ma ragione Allegri, il VAR è soggettivo, non è oggettivo. Si cercava l'oggettività, una soggettività differente.
Qui su 100 persone qui su 100 persone ce ne può essere uno che ti dice che non è fallo, dai, onestamente.
No, nessuno. Direi, anche su 100 molti, persone ce ne sono 100 appunto, che ti dicono che è fallo, ma quindi, è un fallo chiaro.
E quindi è una soggettività talmente bulgara che alla fine diventa praticamente oggettiva. Io questo non l'ho capito, cioè, ma ragazzi, bisogna poi, io faccio questo lavoro e lo dico mille volte, secondo me anche dagli audio del VAR si capisce che la buona fede è assolutamente il principio fondamentale. Cioè, no, ma lo dico esatto, proprio a prova di malfidato. Quindi per me non è questo il tema, però di fronte a un errore del genere non si è senza parole. Onestamente si è senza parole, perché è una cosa, io stavo mangiando, ho sentito il boato, sono andato a vedere il gol, hanno fatto vedere il replay, vedi il replay, dice adesso lo annullano, cioè proprio senza, senza una discussione, e invece non è andato così. Poi questo non deve chiaramente togliere i meriti dell'Inter, che ha fatto una prima parte di stagione fantastica, l'ho detto, ripetuto 100 volte, l'Inter è stata nel girone d'andata più brillante della Juve, lo dicono i numeri, i gol fatti, i gol subiti, la sensazione, l'estetica, tutto quello che vuoi. Però è chiaro che poi se tu cominci a fare un campionato che è di fatto oggi un campionato punto a punto, perché ci sono due punti che separano le due squadre, è chiaro che ogni episodio può pesare.
L'Inter è stata più brillante e più forte,
Lautaro e lo
forse
Bocca,
la Juve è stata
questo,
pure più brava.
Bologna, Juve Bologna all'inizio della stagione è invece a favore della Juve, e Genoa Juve invece contro la Juve, quindi è normale che i vari tifosi dell'Inter, i vari Bauscia, i vari Zebroni all'ascolto, legittimamente stanno lì e si fanno le loro tabelle e si mandano i loro improperi, perché questo è, ma è la cosa più naturale, più legittima, appunto, più fisiologica, appunto, del mondo, appunto, purtroppo, perché...
No, ma poi te l'ho detto, siamo in Italia, quindi campiamo per questo e su questo. Giovanni da Milano, vero? Buongiorno.
Buonasera a tutti. Allora, io sono juventino, ho una certa allergia per le polemiche arbitrali, per cui vorrei sorvolare.
Sì.
Ma guardando i supplementari di Verona, cioè Inter-Verona e Salernitana-Juve, mi è sembrato che l'Inter, i giocatori dell'Inter soffrano la pressione della Juve, per cui io da juventino dico che la favorita per lo scudetto ora è la Juve, perché regge meglio la pressione. Questo è il mio parere.
Il potere logora chi ce l'ha, chi non ce l'ha, eccetera. No, ma meno male, ma io dico, no, cioè, soffrire la pressione è anche legittimo, dimmi.
Te la declino così, io penso sempre che la favorita sia l'Inter. Però penso che se la Juve arriva a stretto contatto, diciamo a marzo-aprile, potrebbe diventare la favorita lei. Non so se riesco a rendere la cosa, nel senso che o l'Inter se ne va per una sorta di manifesta superiorità, che è quella che nel girone d'andata secondo me si è vista nei numeri, per esempio dei gol fatti, dei gol subiti, nella maniera,
ma proprio per questo te la giro così, la Juventus è stata pure più brava dell'Inter, perché l'Inter è superiore dal punto di vista dell'organico, secondo me, a una
con un grande tema, con un grande tema legato ai raffreddori di Lautaro e Thuram.
Sì,
perché
certo,
sono d'accordo con te, tutti l'Inter è superiore come giocatori. Rosa, però lì davanti con un Arnautovic così che fatica così tanto, e con Sanchez che a dell'intervista di Vidal o del collegamento Twitch di Vidal, voglio dire, sta incidendo poco, ecco, insomma, è chiaro che lì l'Inter ha un problema
sì,
proprio di numero,
però
no?
Proprio per questo la Juventus è stata più brava dell'Inter nel rapporto qualità-prezzo, cioè ha prodotto un fatturato che probabilmente non le era consentito, considerato l'organico, tutti i problemi che ha avuto, i casini che ha avuto. E in questo è molto vicino alla sua soglia, è molto vicino al suo massimo rendimento. Deve mantenerlo e questo non è facile. Cristian Pesaro, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Volevo dire subito una cosa che ho sentito adesso da Zazzaroni, che dice: ah, perché se Marotta è ormai lì che 30 anni, allora diciamo che un po' c'hanno la soggezione, ma è una roba gravissima, cioè di cosa stiamo parlando? Questo, vabbè, è una cosa che mi sembra una roba fuori di testa.
Non vorrei stare sulla sudditanza, soggezione.
Però l'ha detta così, ha detto perché
dice che,
lì un ragazzo, i vari Meluso, cosa vuol dire?
No, non credo che ci sia soggezione o cose di questo tipo, semplicemente è un dato oggettivo il fatto che Marotta è un dirigente di lungo corso che ha a che fare con i suoi colleghi, sa come si fa il suo mestiere, ma io la prendo così, la prendo in questo modo.
Io scusami, non l'ho sentita perché in quel momento non ero collegato, ma non è che voglio fare 0-0. Io credo che Marotta sia in questo momento per distacco il dirigente più strutturato
questo.
E più centrale che c'è nel calcio italiano, quello che è stato per anni Galliani.
Lo leggo
questo
così,
non è,
esatto.
Questo però sia chiaro, non deve assolutamente
quello
pescare
che è stato
nessuna
per
ideologia,
anni, ma, certo,
ma proprio ci mancherebbe altro. Lo sottoscrivo 100 volte, però voglio dirti che ma questo secondo me è un merito dell'Inter,
certo.
È quello di aver costruito
una
struttura molto solida, Tant'è vero che l'Inter oggi fa un lavoro già di programmazione sui parametri zero da andare a prendere, si muove in anticipo sugli acquisti, nonostante una condizione economica che non è certamente ideale. Cioè, io la vedo veramente soltanto in positivo.
Esatto,
la società io, con la S maiuscola, con una struttura molto forte, anche un po' pesante, ma nel senso buono, con una struttura tecnica che funziona e con un grande dirigente amministrativo e bravo in tutto, anche nelle pubbliche relazioni, certamente come Marotta. Ma ripeto, infatti, questo qui ci fermiamo, insomma.
Esatto, è il punto in cui mi fermo io, anche perché oltre non saprei dove andare oltre questa linea, e tutto questo secondo me è oggettivo. Ci fermiamo per la borsa, Deborah Rosciani già pronta, torniamo subito dopo, c'è Marco da Verona, un attimo e torniamo.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è una facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Convocati.
Ma intanto abbiamo aspettato che il mister Mazzarri scendesse dalla tribuna, che aveva ovviamente doveva avere l'ok dopo la squalifica, e dopo abbiamo fatto una piccola riunione con lui, poi siamo andati a parlare con la squadra, e ovviamente il contenuto di quello che abbiamo detto ovviamente rimane fra di noi. È stata veramente una partita per la quale noi ci scusiamo tanto con la nostra gente, perché era numerosa anche oggi qui a Torino. Veramente la squadra è un po' irriconoscibile, parlavamo appunto di portare subito dei correttivi, stiamo pensando di appunto di fare qualcosa per stimolare la squadra. Ma domani ci ritroviamo al centro sportivo, dopo prenderemo delle decisioni se e come andare in ritiro. L'allenatore gode della massima fiducia da parte della società, da parte mia, da parte della squadra, quindi insomma sicuramente non c'è nessuna riflessione in meno.
Come avrete capito, parliamo anche di quello che è successo ieri a Torino. Questo era Meluso, direttore sportivo del Napoli. C'è sempre Pierluigi Pardo, naturalmente. Saluto Raffaele Auriemma. Ciao Raffaele, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao Pierluigi.
Ciao. C'è anche Marco da Verona, che era lì da prima, e quindi ovviamente con grande piacere lo accogliamo. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti. Volevo ricollegarmi un attimo, tralasciando tutte le diatribe che poi sono uscite, che lasciano il tempo che trovano, riguardanti il rigore e il gol fatto al 93esimo dal giocatore dell'Inter. Premetto subito che io seguo il calcio sporadicamente, tra l'altro in casa ci sono persone che tengono il Verona e persone che tengono per l'Inter, quindi siamo equilibrati sotto questo punto di vista. Ma la mia domanda era: adesso che il giocatore del Verona Lazovic è stato espulso per aver protestato per quello che è successo, adesso verranno combinate delle giornate di squalifica al giocatore del Verona, oppure
è stato espulso per proteste, mica peraltro,
cioè. quindi al danno si sommano anche le beffe,
per forza, cioè, se quello protesta lo cacciano, ma cosa c'entra? Allora quell'episodio lì aveva ragione, quindi le proteste erano giustificate, quindi non vale più niente. No, non, secondo me non deve funzionare così. Quindi c'è stato che è successo, le conseguenze sono quelle.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È chiaro che cerchiamo di capire cosa è successo. Il nuovo corso non è soltanto ascoltare gli audio, che comunque voglio dire è un atto assolutamente rivoluzionario. Questo va detto e va riconosciuto al mondo arbitrale. Poi io non sconti non ne faccio, l'ho detto tre minuti fa quello che penso, che poi mi sembra quello che pensa il 99% degli italiani sull'episodio, e che pensa lo stesso Gervasoni, evidentemente lo stesso Rocchi. Quindi quando ci sono gli errori vanno assolutamente sottolineati. È comunque un'operazione di trasparenza e di informazione per certi versi rivoluzionaria. Sentiremo, cercheremo di capire. Intanto voglio dire, questo nuovo corso significa che tu hai già avuto una presa di posizione ufficiale da parte di Gervasoni e quindi di Rocchi sull'episodio, ce l'ha avuta già ieri, quindi da questo punto di vista io credo sia un passaggio dal punto di vista culturale e di comunicazione enorme.
Vabbè, hanno detto molto
rivoluzionario altro, poi è chiaro che gli errori, ragazzi, gli errori, ma questo dall'estate di che anno era, il 2016, lo dicevamo e si sta verificando, gli errori sono meno rispetto a prima,
ma fanno più rumore
rispetto al calcio pre-VAR, sicuramente gli errori sono meno, spesso il VAR dà una mano a sistemare le cose, ma quando il VAR non sistema le cose l'effetto è doppio, perché un episodio come quello in campo a un arbitro può anche sfuggire o un arbitro lo può anche giudicare in una maniera tale da dire che non è fallo.
Ma come, Pier, guarda, come Raffaele lo sa, l'episodio di ieri dell'espulsione disgraziata di Mazzocchi, che entra dopo 4 minuti, fa quella roba lì, viene ammonito, invece gli fanno vedere che non poteva starci ammonizione, no, Raffaele? E quindi viene giustamente cacciato, e poi sul Napoli, se può piovere diluvia, perché è così che funziona.
Ma no, ma guarda, comunque io sul VAR sono molto severo, perché certi comportamenti sono inaccettabili. Sì, Mazzocchi giustamente commette un fallo da rosso e il VAR correttamente lo segnala all'arbitro. Io vorrei capire perché, proprio chiedendo, scusa, ma perché tu non hai segnalato all'arbitro in campo la gomitata, sbracciata, chiamatela come volete voi, di Bastoni a Duda? È un mistero questo, che nessuno potrà risolvere, nemmeno rivedendo le cose dopo una settimana, perché dopo una settimana un po' si calmano i fatti, un po' si normalizza il tutto. Io sono dell'avviso che nella sala VAR servirebbe la presenza di un garante del tifoso per capire che cosa succede, perché se no ci dicono sempre quello che vogliono loro. Non è che noi possiamo sapere tutta la verità.
Due garanti, due tifosi che lì diventano
esatto,
temporanea.
Ma no, bellissimo.
Secondo me.
Garante del tifoso nel senso quello che vede che tutto vada per il verso giusto. Di due squadre che si contendono la partita, del tifoso in generale.
Ma sai, l'errore è stato talmente gigantesco, talmente evidente, no, che è un po' difficile, metti i garanti che vuoi, ma è un po' difficile fartene una ragione. No, perché è sbagliato? Boh, non lo so perché è sbagliato. Perché,
ma succede tutte le settimane, Carlo.
Ma tutte le settimane siamo qui a discutere su c'è stato il tocchetto, non c'è stato il tocchetto, ma in questo caso è una roba talmente evidente che è macroscopica, quindi non credo che sia possibile spiegarli in un'altra maniera, ma non è neanche la prima volta che ci sono robe. Ricordo il gol di quel fuorigioco, com'è che era, voi che vi avete memoria storica, Candreva in Juventus Salernitana l'anno scorso?
Ah, sì, clamoroso.
Allora,
un abbaglio clamoroso.
Un abbaglio clamoroso.
Lì devo dire che fu ancora più clamoroso per certi versi, perché ricorderai che la cosa venne fuori a fine partita. Cioè, non se n'era accorto nessuno neanche in campo. È venuta fuori praticamente nel post partita, ma non c'è alcun dubbio. No, ma certo, però insomma, voglio dire, adesso sentiremo gli audio e cercheremo di capire. Io non credo ai complotti, ci mancherebbe altro. Credo però agli errori arbitrali. Ma ieri sera, insomma, Gervasoni l'ha detto con chiarezza che sono arrabbiati, che non sono affatto contenti di come è andata, ci mancherebbe altro. Cioè, è ovvio che errori come questi finiscono per anche dal punto di vista della si mangiano tante cose positive che ci sono quotidianamente partita dopo partita. Io ieri onestamente ero a Salerno, ero lì fra l'altro insomma con i dirigenti della Salernitana, un'atmosfera bellissima, devo dire la verità, stadio fantastico e squadra che secondo me ha giocato una grande partita. Secondo me le polemiche ieri erano eccessive, te lo dico sinceramente.
Ma certo che erano eccessive, ma quando il trend è questo, tutti presentano il loro dossier, no? E poi vanno a battere cassa. Anche questo l'abbiamo capito mica da ieri. Invece, Raffaele, il rovescio della medaglia della magia dell'anno scorso, ti dicevo, quanto al Napoli, tutto quello che può andare male va peggio. Perché poi ieri è espulso Mazzocchi, già sei sotto 1-0, dopo 3 minuti quelli segnano, finita la storia, e adesso giocatori tutti sono contenti, no, con il loro maestro buono al posto di quello cattivo, ma l'emergenza, l'ossessione dell'anno scorso non c'è più, e con esso non c'è più la magia.
Non c'è più il Napoli, non è che non c'è più la magia, il Napoli si è dissolto attraverso una gestione dissennata del presidente De Laurentiis. Io sto dicendo da tempo, lui è il migliore in assoluto in Serie A. Uno che sappia fare i soldi con il calcio, per di lui non c'è, è il più bravo, però non può pensare di essere il più bravo in ogni cosa, quindi come presidente, come direttore generale, come direttore sportivo, come team manager, come allenatore, come stacca biglietti allo stadio in ritiro. Cioè lei può essere bravo a far tutto, e adesso sta pagando le conseguenze di questa sua scelta volutamente accentratrice, che ha portato quest'estate a pensare, di fronte all'abbandono, perché lui ha subito un abbandono da Spalletti e da Giuntoli repentino, avranno avuto certamente le loro ragioni, ma è stato abbandonato, è stato lasciato a piedi, e lui in quel momento, invece di avere la lucidità di pensare ora devo fare come ho fatto 2 anni fa, cambiare tutto, cambiare i calciatori più forti, venderli e rifare un altro progetto, no, ha pensato dicendolo che questa squadra la poteva allenare chiunque, l'ha detto De Laurentiis, e aveva ragione, perché la squadra la può allenare pure Pierluigi Pardo, però non ha detto poi i risultati quali saranno se la allena chiunque, non lo ha detto.
Ma mi sembra che l'abbia capito però, no? Raffaele, cioè l'ha detto, tutta colpa mia, ho sbagliato io, cioè quello che dice è tutto vero.
Ma lo sappiamo. Non lo sappiamo che è colpa sua, non è che ce lo viene a dire,
no,
lo sappiamo,
certo,
che è colpa sua.
Lo sappiamo.
Ma non ci ha
secondo
detto
me
ora
per
come...
quello che si sta vedendo oggi, anche la decisione di mandar via Rudy Garcia, che ha fatto i suoi errori, lo ribadisco, perché se no l'ho sempre detto, ha fatto sicuramente i suoi errori, probabilmente ha sottovalutato la portata dell'impresa del Napoli l'anno scorso, probabilmente si sarà posto in maniera non perfetta in alcune situazioni, però diciamocelo apertamente, è stato scaricato subito. Tanto è vero che il pubblico ha cominciato
a fischiarlo.
Beh,
ma è stato scaricato subito, anche perché non si è mosso bene all'interno del gruppo. Cioè, Raffaele,
gli errori di Garcia sono indiscutibili, perché che le cose non siano andate, questo. Però è altrettanto indiscutibile che il cambiamento ad oggi in panchina, al netto di un calendario
non ha prodotto niente.
Mazzarri,
Mazzarri
7 partite, 5 delle quali con squadre di fascia alta, 4 e mezzo.
Non è che devo fare il difensore di Mazzarri, ma almeno in queste partite stiamo vedendo delle occasioni gol che prima non c'erano proprio. Ora, se i calciatori sbagliano...
Ieri una palla gol.
Cosa? Due.
Ieri una palla gol. Dopo gli ultimi
3 partite ha fatto 0, gol. Ma sullo 0-0 tu hai 2 palle gol.
Ha fatto 0 gol.
Sì, questo
no.
Ma andiamo a vedere le occasioni sbagliate. Scusami, contro il Monza, 4 palle davanti alla porta che io posso sbagliare, ma non certamente Kvaratskhelia, Gaetano, Zerbin e Anghissà. Non lo possono sbagliare, sono i campioni d'Italia. Ieri Raspadori, la stessa cosa, tira in bocca al portiere. È chiaro che poi la partita 0-0 cambia l'equilibrio con l'espulsione di Mazzocchi. Diventa
però
un'altra gara.
Però questo, su questa ragione, però, non
Raffaele.
Tantissima roba. Raffaele,
era già cambiata la partita, era già andato in vantaggio il Torino. No, secondo me, scusate, io riconosco a Mazzarri e lo riconoscerò per onestà intellettuale, un calendario non facile, l'ho detto subito, perché Mazzarri ha fatto 7 punti in 7 partite, quindi diciamo una media da retrocessione, ma la sta facendo, e ha fatto le prime partite con la Juve, con l'Inter, sì, fra l'altro, sì, con l'Inter. C'è comunque una partita 0-0 e c'è l'episodio sul gol dell'1-0, poi l'Inter dilaga perché è più forte, però insomma ci può stare nella testa di Mazzarri l'idea di dire se non ci avessero dato, o se ci avessero dato il rigore su Osimhen magari si faceva, poteva girare un po', no? Quindi ha avuto un calendario sicuramente molto difficile, però nelle ultime uscite soprattutto io onestamente vedo una squadra peggiorata, ma anche peggiorata rispetto al periodo di Garcia. Per me è abbastanza,
sì,
abbastanza indiscutibile.
Ha fatto
gol nelle ultime 3 partite, ragazzi. Dai,
resta il fatto. No, ma questo
ma
è vero.
Purtroppo non è così. Mi dispiace contraddire Pierluigi, ma non è così. Cioè, la squadra non è peggiorata, anzi, è migliorata in quanto occasioni gol, che prima non esistevano proprio.
Senti,
oggi
Raffaele,
almeno ci sono. Ma qui... che ci sia la confusione in campo, questo è vero, ma almeno hai delle opportunità per segnarli.
La sensazione,
segni,
quantomeno, è che non hai più giocatori. No, ma quantomeno non hai più giocatori che una volta sia l'altra pure mandano in quel posto l'allenatore quando li levi, perché mi sembra che ci sia
questo gol a Lecce, scusate. Raffaele, scusa, non voglio fare braccio di ferro con te, ti voglio bene, ma è una dialettica assolutamente. Cioè, il Napoli ha fatto 4 gol con Lecce, ha fatto 4 gol con l'Udinese, ha reagito contro il Milan, ha fatto un buon secondo tempo, ha fatto 2 gol.
cioè Napoli-Fiorentina è stata una partita della Fiorentina strameritato di vincere, ma è stata una partita piena di occasioni che poteva anche girare. Io da 3-4 partite vedo veramente invece proprio lo zero assoluto, lo zero assoluto in termini di pericolosità. Napoli-Monza, sì, Napoli ha avuto qualche occasione, ma Monza ha sbagliato rigore,
anche il Monza davanti alla porta, 1, 2, 3 e 4.
Sì, Raffaele, però qui a sto punto contando le occasioni contando le occasioni non concretizzate, il rischio è quello di impiccarsi per il futuro, perché andando avanti così rimani senza Champions League, non so quanto te lo puoi permettere.
Ma questo lo devi mettere in conto adesso,
mica tanto, cioè ti cambia la vita, eh.
Ma la squadra è qui, ma la squadra è morta, amici miei, la squadra non c'è più, è una squadra che ormai ha bisogno del defibrillatore per rimetterla in vita, è una squadra che ha tanti problemi all'interno dello spogliatoio che si stanno ingigantendo. Chi vuole andare in Arabia, chi se ne vuole andare all'Inter, chi vuole migliorare il proprio contratto, chi dice ma chi me l'ha fatto fare di restare qui. Il Napoli non c'è più, questo è successo a inizio stagione, poi quando le cose sono peggiorate, non essendoci un vero leader all'interno dello spogliatoio, si sono sbracati tutti, perché non c'è un leader. Il leader di questa squadra era Luciano Spalletti e il gioco che gli dava. Stop, ditemi un leader nello spogliatoio del Napoli che è in grado di prendere per il collo qualcuno e dice, oh, ma che stiamo facendo?
E con questo quadretto molto interessante di Raffaele
Originale è non aver saputo trovare una sintesi fra il carattere, e sto parlando di due uomini straordinari, perché sono straordinari, sono due eccellenze. Ha ragione Raffaele quando sottolinea il lavoro che ha fatto De Laurentiis in questi anni. Poi può star simpatico, meno simpatico, qualche volta può far discutere, ma che sia un presidente che ha ottenuto dei risultati incredibili è oggettivo. E il fatto che non si sia riusciti a trovare una sintesi per andare avanti fra un grandissimo allenatore come Luciano Spalletti e un grande presidente come De Laurentiis, questa qui è il peccato originale.
Sì, ma perché il punto di rottura è arrivato con la festa dello scudetto, cioè lì si è conclusa quella cosa lì, non era più possibile, credo, trovare una sintesi. Ciao Raffaele, grazie, mando il traffico al volo che siamo in ritardo e torniamo.
Da questo momento in poi c'è un altro Mazzarri. Non mi lamento più, quindi. Una cosa che però non è cambiata è il numero per intervenire in diretta a tutti i convocati, e cioè 800. No, vabbè, dai, lo dico in italiano. 800 24 0024. Veloci, che sennò poi si metta a piovere.
Tutti convocati. Convocati.
Allora, a sto punto, Pier, vorrei fare i complimenti ad una tua collega che è riuscita ad uscire indenne da uno dei bordocampi più pericolosi del mondo, credo, dopo quello di Boca River, che è quello di Roma-Atalanta.
Chi è? Fede?
Federica Zille. Ciao Federica.
Ciao, buon pomeriggio. Gasperini l'ha definita una corrida.
Ma pure di più.
Ma Fede esce a testa alta col sorriso sulle labbra da qualsiasi situazione.
Ah, però,
non c'è dubbio.
Ah, però, senti, ma al di là delle bocche chiuse, hai origliato qualcosa? Roma.
Ma credo che la tensione fosse così alta e in quei momenti decide assolutamente Mourinho, che se Mourinho decide che è il momento di abbandonare lo stadio, nessun altro si permette di parlare, di rilasciare dichiarazioni che possono essere scambiate come opinione della Roma.
Che
se Mourinho va, nessuno poi parla. Era
che
successo già contro la Fiorentina.
Sì, no, ma non ho dubbi, anche se non sarebbe stato male sentirlo. Ma secondo me, Pier, sai cosa ti dico? Non so se l'hai visto dopo la telecronaca della Juve. Hai visto la
ero a cena a Salerno, e quindi avevamo i telefonini, perché adesso, insomma, comunque fra le caratteristiche di quest'epoca qui è che si vede tutto in tempo reale in qualsiasi luogo, quindi l'abbiamo vista, sì, con un po' meno di attenzione rispetto a una fruizione, diciamo, con 90 pollici, ecco.
Ma secondo me
però l'ho vista, certo,
la miglior Roma della stagione, o quasi, insomma, una partita. Beh, a me piacciono quelle partite lì, insomma. Posso dire.
Io sostengo da un po' che la Roma di quest'anno sia diversa da quella di un anno fa, sia un pochino più bella, qualcuno i cattivi diranno un pochino meno brutta, ma insomma un pochino più ispirata. L'anno scorso era una squadra veramente
clamorosamente legata a quel tipo di situazione, molto solida, e quest'anno lo è un po' meno, molto solida, capace di finalizzare molto dalle palle inattive, quando andava in vantaggio raramente veniva raggiunta, e questa era la Roma dell'anno scorso. Quest'anno secondo me dà qualcosa in più dal punto di vista della produzione offensiva, e la fa vedere in varie partite, e però dietro è un po' più fragile. La partita di ieri se va in questa direzione, comunque sì, non mi è dispiaciuta assolutamente.
No, cioè, è chiaro che hai perso il terreno all'inizio, devi vincere queste partite, non fai gol, però ieri ci hai provato davvero in tutte le maniere. No, Federica, invece, tornando all'ambiente, tu bordo campo lo fai per la Roma, per tutte le altre, no? Io credo che la panchina della Roma sia, rispetto a quelle delle altre, almeno questa è l'impressione che ho a guardarla da fuori, una specie di covo di guerriglieri, perché la vivono in modo un po' diverso dagli altri.
Beh sì, c'è tutto lo staff di Mourinho che lo spalleggia in qualche modo, infatti nel momento dell'espulsione erano in quattro in piedi dentro l'area tecnica, dovrebbe esserci solo l'allenatore. Fra l'altro, quando Mourinho è stato espulso, facendo finta, mi prendo questa licenza di non vedere il cartellino rosso, quindi ha vagato un pochino prima di abbandonare il campo, poi prima di uscire proprio si è girato verso la panchina dicendo qualcosa a loro, in qualche modo anche riproverandoli per aver tenuto dei toni troppo forti. Era molto molto nervoso Mourinho quando è uscito dal campo, ed è un rosso diretto quello lì, quindi ammonizione nel primo tempo, non è doppio giallo, ma giallo più rosso diretto, quindi questo anche per tenere il conto delle ammonizioni che poi portano a diffide e ulteriori squalifiche.
Sì, se lo mandano via l'anno prossimo non so come posso fare, Pier, potrei reagire male.
Beh, insomma, io sono Mourinho, lo sai, sono Mourinho.
Ragazzi, lo sta dicendo in tutti i modi. Parliamo in famiglia, ci facciamo quattro chiacchiere così discutiamo del più e del meno, o non gli danno retta, non c'è niente da fare.
Vabbè, la società ha anche il diritto di poter fare di poter prendere le sue decisioni. Però io ribadisco, come sempre, in tutte le cose della vita dipende dalle alternative. O la Roma trova un'alternativa vera, grossa, robusta, anche perché chi arriva dopo Mourinho, chi dovesse arrivare dopo Mourinho, anche dal punto di vista proprio della difficoltà ambientale del subentrare un allenatore così iconico, non è facile, quindi devi trovare veramente un sostituto all'altezza.
Fosse allora, basket parti sotto di 20, chi arriva dopo Mourinho fosse basket parti sotto di 20.
E poi c'è quella cosa che ti dicevo, cioè che poi alla fine se tu analizzi la felicità del popolo giallorosso, perlomeno della maggioranza dei tifosi, in questi due anni e mezzo, le emozioni che questo popolo ha vissuto, secondo me il bilancio è positivo. Poi c'è ancora questa stagione, può essere tutto e può essere niente. La Roma è ancora in corsa, certo. Esattamente come le altre sei sorelline, adesso li chiamerò così, per il quarto posto. Vedremo che cosa farà nel percorso europeo, dove negli ultimi anni andrà sempre molto bene.
E poi c'è la Coppa Italia. Come lo vedi, Fede?
Beh, la Roma sicuramente dovrebbe andare a questo punto a chiudere con un trofeo l'esperienza di Mourinho. Io questa cosa che rinnovo ancora non arriva, mi mette un po' di ansia se mi metto dal punto di vista dei tifosi romanisti, che ieri tra l'altro hanno dedicato un coro a Mourinho proprio nel momento dell'espulsione, totale quindi solidarietà e vicinanza al loro allenatore. L'addio di Thiago Pinto, fra l'altro in un momento abbastanza imprevedibile della stagione, perché all'inizio del mercato invernale, sei mesi di anticipo, insomma tutto può succedere alla Roma, potrebbe restare Mourinho, potrebbe essere anche un, se rimane lui non può rimanere l'altro, no, non si sa, perché nessuno si è sbilanciato per il momento.
No, si capisce una mazza, cioè, soprattutto l'addio di Pinto adesso. Bene, grazie Federica. Pier, ci sentiamo domani, amico mio. A domani. Pierluigi Pardo, Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!